Pace e bene, cari fratelli e sorelle, buona e santa Pasqua del Signore a tutti. In questa quarta domenica, la domenica del Buon Pastore, in cui tutta la Chiesa prega e implora il dono delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. E in questa domenica meditiamo sul capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, quest'anno i versetti 11-18. Gesù applica a sé l'immagine del pastore, lui è il bel pastore. Anzitutto capiamo in che contesto siamo. Gesù ha appena guarito il cieco nato al capitolo 9 secondo Giovanni e quest'uomo ha professato la sua fede in Gesù che lo ha sanato ed è stato espulso dalla sinagoga, espulso dalla comunità giudaica da parte dei pastori, dei capi religiosi. Quindi Gesù, davanti a questo modo di porsi errato, si presenta come il buon pastore. Anzitutto le parole che dice "io sono" richiamano il nome biblico dell'Antico Testamento di Dio, quindi la divinità del Signore. Io sono il buon pastore, non uno dei buoni pastori, ma il buon pastore, che in greco kalos è il bel pastore, che indica la bellezza, ecco, la bellezza che deriva dalla pienezza di verità, di amore, di tenerezza, di fedeltà presente in Gesù. È quella bellezza che tanto attira il cuore dell'uomo, è la bellezza dell'amore pieno, del volto vero di Dio a cui anela il cuore di ognuno di noi. Lui è il bel pastore. Il termine pastore, tanto familiare a tempo di Gesù, in cui erano appunto numerosi i pastori, oggi ne vediamo ormai più ben pochi, era quindi un concetto molto familiare già nella vita pratica. E per chi è un po' pratico di pastorizia sa che il pastore è di vitale importanza per il gregge. Tra pastore e gregge si crea quasi un legame simbiotico. Il pastore guida le pecorelle, le porta a pascolare, le protegge, aiuta addirittura le pecorelle anche a partorire, le tosa. Le pecorelle lo conoscono, riconoscono la sua voce, lo seguono. Quindi ecco perché Dio usa questa immagine così bella, tenera, forte. E non solo, nell'Antico Testamento Dio applica a sé l'immagine proprio del pastore. Pensate ad esempio al famosissimo Salmo 23, in cui il salmista dice "il Signore è il mio pastore, non manco di nulla", e ancora "anche se camminassi in una valle oscura, non temerei alcun male". Perché? Perché il Signore è con me. Ecco quella fiducia dell'anima orante che anche nel buio della vallata oscura, quindi dei momenti di prova, di difficoltà, di sofferenza e per ultima istanza anche nel buio della morte, sa che anche lì, affidandosi al Signore, trova sempre rifugio, perché Dio la accompagna sempre, persin la morte diventa l'incontro con l'amore che chiama. Ecco, quindi il Signore applica a sé, sin dall'Antico Testamento, l'immagine del pastore e, per analogia, poi a tutti coloro che in un certo senso lo rappresentano e ne fanno le veci. Quindi era chiamato anche pastore del suo popolo il re. I pastori, quindi le guide religiose, i capi del popolo. Ma purtroppo non sempre questi pastori erano secondo il cuore di Dio, anzi spesso e sovente erano più mercenari, intenti al proprio interesse, per cui il Signore già in Ezechiele 37 promise che un giorno lui stesso in persona avrebbe radunato il suo gregge, avrebbe pascolato, curato le sue pecorelle. Questo si compie, si realizza in Gesù. Quindi lui è il buon pastore. E perché è il bel pastore? Qual è la sua caratteristica? Ce lo dice subito dopo. Offre, cioè dà la sua vita per le sue pecorelle, per il suo gregge. Ecco, Gesù ci salva, Gesù rivela il volto di Dio che è amore totale, dà la vita per il suo gregge, si sacrifica per la salvezza del suo gregge. Gesù, come già abbiamo visto domeniche fa, neanche un istante ha mai pensato né potuto pensare a se stesso, ma si è donato totalmente fino in fondo. Per quello ci salva, ci rivela il vero volto di Dio, e solo lui è il vero e il buon pastore. Nessun uomo, capo, fondatore, religioso mai ha potuto amare come il Signore, essere fedele fino in fondo alla volontà del Padre. Quindi dà la vita per ognuno di noi. Ecco Chi è il Signore per noi? Uno che dà la vita per ciascuno di noi. Ecco come mettermi davanti a Dio, non davanti a qualcuno di cui devo comprare l'amore, le grazie a suon di buone prestazioni, ma un amore folle, infinito, che non aspetta altro di entrare in me, unirsi a me, per rendermi a mia volta capace di amare come Lui, camminando insieme con Lui. E questo ci fa sempre ritornare sulla famosa domanda: chissà chi è e come vivo il mio rapporto con Dio. Rapporto con Dio e rapporto con gli altri ben diverso, quello anzitutto del Signore verso di noi, da quello dei mercenari. Ecco, purtroppo qui c'è una autocritica, ma anche una sana domanda da porci. Chissà, non solo verso Dio, ma anche verso gli altri, che tipo di relazioni viviamo. Qui il monito anzitutto che Gesù rivolge è per quelle che erano le guide religiose. Che cosa facevano? Quali sono le caratteristiche del mercenario che emergono dal Vangelo? E uno anzitutto che non ha una relazione di appartenenza con le sue pecorelle. Mentre noi apparteniamo del Signore, questo mercenario non sente come sue, in un certo modo, le pecorelle, gli altri, ma vive relazioni di interesse con gli altri. Quando finisce l'interesse, quando arriva il lupo, cosa fa? Scappa per mettere in salvo se stesso. Quindi non vive relazioni di servizio per servire l'altro, ma per asservire l'altro. E qui ci potremmo domandare che relazioni viviamo, perché vedete, anzitutto vi chiedo veramente di pregare, perché noi pastori, guide, pensate ai sacerdoti, vescovi, religiosi, religiose, ma anche i laici che hanno responsabilità di servizio, vivano come servizio il loro mandato e non come mercenari, perché questo fa tanto male. E quando una pecorella si smarrisce perché non è guidata da un pastore ma da un mercenario, dice Gesù, poi arriva il lupo e se la pappa. E se tante anime rischiano di perdersi o si allontanano, mea culpa per i nostri errori, perché fa male vedere un mercenario. Quando ad esempio un sacerdote vive da mercenario la sua missione, cosa fa? Vive relazioni di possesso con gli altri, li usa e se li tiene vicino, si tiene vicino quelli che lo aggradano, che lo incensano, che lo aiutano a pompare il proprio ego, oppure vive relazioni di sfruttamento, e quindi dove può arraffa, guadagna, e quindi cerca di arricchirsi, se non come ego anche economicamente, da scandalo. E quindi vedi i sacerdoti che misteriosamente sono ricchissimi e fanno sfoggio di, pensando e facendo ridere, per non dire piangere, col loro sfoggio di nobiltà, quando Dio ci chiama a essere pastori secondo il suo cuore, a servire, non ad asservire. Ma questo vale anche nelle relazioni fraterne, nel lavoro, nella famiglia. Chiederci come viviamo noi le nostre relazioni. Pensate nel mondo, quante volte noi stiamo alla ricerca degli altri per interesse. Esempio, mi tengo buona quella persona là, gli faccio un regalo perché a suo tempo mi servirà. È meglio che me lo tengo buono. E scrivo il messaggino affettuoso a quella signora o a quell'amico perché sotto sotto mi interessa, che ne so, uscirci o concludere un'avventura, oppure cerco quella persona perché già ho in mente di doverle chiedere subito o un domani un favore. Ecco, relazioni spesso segnate dall'interesse, non dal voler il vero bene dell'altro, ma perché tu mi servi a me. Ma Gesù dove trova, in un certo modo potremmo dire, la sorgente di questa capacità d'amare? Ecco, lui stesso sappiamo che è amore, ma in un certo senso dov'è il suo segreto, diciamo così? Subito dopo, nel Vangelo, e qui andiamo ad approfondire, Giovanni cosa dice? Dice: io conosco le mie pecore e le mie pecore mi conoscono, come io conosco il Padre conosce me. E le mie pecore ascoltano la mia voce. C'è un rapporto, vedete, di conoscenza, cioè di amore. Non solo di conoscenza, cioè so chi è, ma di intimità, di relazione profonda tra Gesù e ognuno di noi. Ci conosce, ci ama fino in fondo, perché conosce, ama ed è per prima ancora amato fino in fondo dal Padre. Quindi, in un certo senso, dov'è il segreto di Gesù? È nella sua relazione costante con il Padre, questo amore trinitario. Dio è amore, questo flusso inesauribile di amore che Gesù riversa anche su ciascuno di noi e che siamo chiamati a sperimentare sempre più e tira anche noi dentro quest'amore. Quindi questo cosa ci dice esistenzialmente parlando? Approfondendo i rapporti che parlavamo prima a mo' di mercenari, vedete, noi di nostro spesso e volentieri non riusciamo a vivere queste relazioni di gratuità totale, di amore totale, a parte la ferita del peccato originale per cui tendiamo a vivere per noi stessi. Ma se ci facciamo caso, in aggiunta ci sono anche le nostre ferite. Ad esempio, nasco e cresco in una famiglia dove ho dei genitori perfezionisti che legano il mio valore, l'affetto che mi danno, alle mie prestazioni, e quindi non vado mai bene se non sono perfetto, se non sono al top. E questo cosa mi porta? Sempre a dover rincorrere nella mia vita un ideale di perfezione irreale, di infallibilità, di perfezionismo che poi riverso anche sugli altri. Oppure nasco e cresco in una famiglia dove mi ritrovo a dover sgomitare con fratelli e sorelle in un continuo paragone, per cui magari mio fratello era quello intelligente, mia sorella era quella più bella, più brava, io ero il brutto anatroccolo di turno, e quindi mi sono sempre sentito, sono stato sempre messo da parte rispetto agli altri, e quindi elemosino uno sguardo di amore, di considerazione, e mi porto dentro le ferite di questo non vai bene, non hai diritto di, sei sbagliato, che mi segnano. E magari con gli amici, per essere accettato dagli altri, cercavo di adattarmi agli altri senza mai poter essere me stesso, sentendomi sempre da meno, e quindi vado elemosinando uno sguardo di considerazione, di amore, che mi porta a vivere anche relazioni malsane, purché qualcuno, pure in modo storto, mi faccia sentir voluto bene. E io riesco a voler bene agli altri fin quando gli altri mi apprezzano, ma appena gli altri mi feriscono o sbagliano nei miei confronti, tiro su i muri e mi porto dentro questa continua rincorsa all'amore che mi impedisce di donarmi fino in fondo, perché poi non riesco ad amare fino in fondo l'altro, perché se l'altro non mi ricambia, che succede? Che alla fine mi sento male, mi sento ferito, mi sento morire, allora chi me lo fa fare di morire per te se tu non mi dai in cambio? Ecco, questi schemi, queste fragilità, queste ferite, dove possono trovare soluzione? I santi, dove hanno trovato la loro forza di amare, di donarsi in modo eroico, di spendersi totalmente per gli altri? Passiamo da Madre Teresa, da San Francesco, da Giuseppe Moscati, a Santa Beretta Molla e via dicendo, nel loro rapporto con Dio, nel loro rapporto con Cristo, nell'aprirgli davvero il cuore, nel seguirne la parola, nel camminare nella comunità, nell'attingere i suoi sacramenti, insomma nel camminare con Gesù, nello scoprirsi profondamente, teneramente amati, far sempre più esperienze di quest'amore vivo dello Spirito Santo in loro che man mano ne ha cambiato il cuore. Dove troviamo e chi ci dice davvero chi siamo? È Gesù che ci dice dell'amore e ci dà l'amore folle dal quale veniamo. E quest'amore è capace, man mano che camminiamo insieme nella comunità, con tutti gli strumenti di grazia che ci dà, di trasformare il nostro cuore, di risanare pian piano le nostre ferite, quantomeno di illuminare i nodi che ci portiamo per renderci liberi di amare a nostra volta. E man mano di riconoscere anche che in quelle persone che magari ci hanno ferito, a modo loro ci hanno amato, ma purtroppo anche loro si portavano dentro i loro limiti, le loro ferite, quindi anche loro davano valore magari a delle cose marginali, e anche loro facevano così perché alla fin fine volevano magari il meglio nel modo loro storto e non si rendevano conto magari del male che ci facevano. Perché? Perché vi ripeto, se uno non incontra quest'amore infinito e non entra in comunione con lui, noi siamo troppo poveri per riuscire ad amare fino in fondo gli altri. Solo con Gesù le nostre vite davvero rinascono e diventiamo capaci di donarci, di amare persino i nemici. Ecco, in conclusione, il Signore nel testo, come avete visto, dice ci sono anche altre pecore che devo condurre, intendendo che oltre il popolo di Israele, la sua missione di evangelizzazione per mezzo della Chiesa avrebbe abbracciato tutti i popoli chiamati a entrare in quest'unica grande famiglia dei figli di Dio, a far esperienza di questo amore. Tutti siamo chiamati a testimoniare ed annunciarlo. Perché? Perché ogni persona in fondo al suo cuore cerca in profondità l'amore, cerca in profondità il senso pieno della vita e il volto di Dio, e noi, con le nostre parole e la carità, siamo chiamati a testimoniarlo nelle nostre comunità, di andare incontro perché attraverso di noi gli altri incontrino un raggio dell'amore di Dio, di quell'amore, di quel potere di dare la vita e riprenderla, di cui noi facciamo esperienza, di quella vita accolta di Gesù che ci rende capaci di amare a nostra volta gli altri. E preghiamo, concludendo, che il Signore chiami tanti giovani e tanti giovani abbiano la gioia, il coraggio e la fede di dire sì all'amore che li chiama nella vita consacrata e nel sacerdozio. Diceva San Giovanni Bosco che il dono più grande che Dio può fare a una famiglia è quello di chiamarne il figlio. Allora vedete, preghiamo per quelle famiglie, non le altre, perché a volte si prega: Signore, manda vocazioni, però ti raccomando, inizia dalla porta accanto. No, no, che inizi e bussi alla porta di ognuno, e che ognuno, anche come genitore, ogni tanto preghi, aiuti il figlio a crescere in una prospettiva vocazionale, a scoprire il disegno d'amore che Dio ha per lui. E che cosa meravigliosa se un figlio viene chiamato a essere tutto di Dio per essere tutto per gli altri. È vero, non darà discendenza nella carne, ma quanti figli e figlie spirituali, quante persone col dono della sua vita in nome di Dio potrà aiutare. Che Dio allora benedica sempre di più la sua Chiesa e benedica sempre più ognuno di noi. Pace e bene.